Modem.
I disequilibri commerciali tra Cina e Stati Uniti possono essere risolti, ma lo scontro tra le potenze va al di là del commercio. Per la prima volta dagli anni 30 abbiamo due potenze che competono e confliggono per la supremazia nel mondo. I due stati sono in competizione su tutto, sulla proprietà intellettuale, sui diritti d'autore, su una serie di questioni geopolitiche. I due paesi hanno un approccio totalmente differente all'organizzazione dell'economia e della società. Gli States hanno massima libertà di iniziativa, mentre la Cina vede un'ampia centralizzazione. Se guardiamo al piano al 2025 cinese, questo si basa su una ampia coordinazione e lavoro congiunto tra tutti i settori dell'economia. Per esempio, il settore tecnologico coopererà con il settore militare in maniera molto stretta, cosa non immaginabile negli Stati Uniti. Quindi, per riassumere, la guerra commerciale è solo la punta di un iceberg, di uno scontro di identità più forte, ampio e generalizzato.
Erano le considerazioni di Raymond Dalio, proprietario di uno dei maggiori hedge fund al mondo e uno dei pochi che opera direttamente sul mercato finanziario cinese. Buongiorno a tutti voi ascoltatrici e ascoltatori di questa puntata di Modem. Con voi stamani Paolo Dell'Oca e Bettina Müller, e un cenno di saluto vi arriva anche da Igor Gianola alla regia tecnica. Cerchiamo di inquadrare l'arresto a Vancouver della direttrice finanziaria di Huawei, il colosso delle telecomunicazioni cinese. Arresto avvenuto su mandato degli Stati Uniti, che ne chiedono l'estradizione. Un fatto che ha provocato una bella tempesta sui mercati finanziari e che ci porta anche alla competizione tecnologica in corso tra Cina e Stati Uniti sullo sviluppo della rete mobile 5G, competizione che vede la Cina in vantaggio proprio attraverso Huawei e che viene talvolta presentata come la battaglia tecnologica cruciale tra le due potenze. A Pechino troviamo Guido Santevecchi, corrispondente del Corriere della Sera. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Guido, chi è Meng Wanzhou?
Anzitutto è la figlia maggiore dell'ingegner Ren, che è il fondatore di Huawei. E Meng è una signora di 46 anni, ha studiato, ha due lauree, una laurea in scienza del computer e una di management aziendale. Lei racconta di essere entrata in azienda scalando dal basso, addirittura facendo la receptionist per i clienti, ed è anche una versione credibile perché la signora Meng è entrata nella Huawei nel 1993, quando Huawei ancora non era il colosso di adesso, che ha introiti per circa 90 miliardi di dollari all'anno. Quindi è possibile che abbia cominciato dal basso, anche perché il padre è stato un ingegnere dell'esercito e quindi probabilmente ha mantenuto anche una visione gerarchica e di promozione graduale dei quadri.
Ecco, bene, che rapporto Meng, c'è? Però adesso... Ah, sì, prego, finisci pure Meng adesso il ritratto di Meng.
Niente, Meng adesso la carriera l'ha fatta e a 46 anni gestisce, oltre alle finanze nel senso dei conti di questi 90 miliardi di dollari di revenues annuali, ma anche, diciamo, investimenti in ricerca e sviluppo per altri 20 miliardi di dollari. Una donna di grandissimo potere.
E che rapporto c'è tra questa compagnia, la Huawei, e lo Stato cinese?
Allora, questa è una storia che affonda in 30-35 anni fa. L'ingegnere Ren ha cominciato come ingegnere per il genio militare dell'esercito di liberazione popolare. Lui, cioè la sua biografia ufficiale, ha poi sempre smentito che lui sia stato un ufficiale dell'esercito in uniforme, però aveva un grado equivalente a quello di vicecomandante di reggimento. Quando poi Ren all'inizio degli anni 80 viene congedato perché il suo reparto del genio viene disciolto, siamo all'inizio delle riforme, quindi si cercano risorse, si risparmia. Bene, Ren si mette in privato, dopodiché la sua storia è abbastanza nota, ma perché i sospetti ricorrenti americani? I sospetti americani si basano anzitutto sul fatto che il signor Ren ha avuto questa formazione militare. E il secondo motivo del sospetto è che Ren è iscritto al Partito Comunista Cinese, quindi ha giurato fedeltà al partito, e che, è il terzo dato di fatto, il Partito Comunista Cinese ha allungato le sue mani sul capitalismo cosiddetto privato. Quindi un'azienda come Huawei, che controlla reti dell'ultima generazione, cioè la rete 5G, che vende 200 milioni di smartphone all'anno nel mondo, è chiaramente sospettata di possibile controllo e favori occulti nel campo dello spionaggio e dell'intercettazione anche industriale da parte della Cina.
Arriviamo subito a questi sospetti, sì, ma restiamo un attimo all'arresto. Paolo Dell'Oca, che è qui in studio con me, noi siamo di fronte a un arresto che solleva molte domande, no? Abbiamo una cittadina cinese arrestata in Canada su richiesta degli Stati Uniti per un reato concernente, si dice, la violazione di sanzioni americane contro l'Iran. Su quali basi avviene tutto ciò?
Beh, sì, cerchiamo di fare un po' di chiarezza con gli elementi che abbiamo a disposizione e che non sono moltissimi. La signora Meng è stata arrestata il 1 dicembre a Vancouver. Il portavoce del Dipartimento per la Giustizia canadese ha detto di non poter fornire precisazioni sulle motivazioni del mandato di arresto perché è stato imposto un veto alla pubblicazione di informazioni su richiesta della stessa signora Meng. Secondo diverse fonti, l'accusa sarebbe comunque quella di aver violato le sanzioni nei confronti dell'Iran con forniture di tecnologia Huawei. Si tratterebbe quindi della stessa accusa per la quale nel 2017 l'altro gigante cinese delle telecomunicazioni ZTE era stato condannato ad una multa di 1,2 miliardi di dollari che l'aveva quasi estromesso dal mercato internazionale.
Questa volta però c'è di mezzo un arresto eccellente che tocca una grossa azienda cinese di fatto vicina allo Stato. La giustizia ed il governo canadese si trovano con una bella patata bollente fra le mani adesso.
Sì, lasciamo per un momento di lato l'aspetto politico per concentrarci magari su quello giudiziario. Alla base di questa vicenda ci sarebbero le indagini del Dipartimento del Tesoro americano sulle violazioni delle sanzioni contro paesi sulla lista nera degli Stati Uniti, mentre la Procura federale di New York ha poi preso a carico l'inchiesta. Il mandato di arresto proverrebbe proprio da New York e le prove a carico presentate hanno convinto le autorità canadesi a procedere all'arresto di Meng Wanzhou. Proprio oggi, tuttavia, un giudice canadese dovrà innanzitutto decidere se rimettere in libertà su cauzione la numero 2 cinese di Huawei. Poi un tribunale dovrà esprimersi sulla richiesta di estradizione da parte americana basato sul fatto che l'azienda cinese è presente e attiva negli Stati Uniti. La signora Meng potrà quindi difendersi e dovrà convincere i giudici che, come ha comunicato la stessa azienda, Huawei ha rispettato ogni legge dei paesi dove opera, comprese le norme di controllo sulle esportazioni negli Stati Uniti.
Ecco, Guido Santevecchi, in Cina questo arresto è stato preso malissimo, è una cosa senza precedenti, immagino, un affronto. Leggevo che circolava l'opinione che la Cina farebbe bene ad arrestare a sua volta dei dirigenti americani, ma quali sono state le reazioni ufficiali?
Ecco, allora, se mi permettete una piccola premessa, questa è partita come una guerra commerciale, abbiamo scoperto abbastanza rapidamente che è una guerra tecnologica e rischia di diventare una guerra fredda tra Stati Uniti e Cina. Bene, siccome la guerra fredda e anche quella commerciale si combattono a colpi di disinformazione e dichiarazioni ipocrite, beh, e questo è veramente un classico. Veniamo alla reazione cinese. Beh, lo sdegno è stato forte. Ieri La prima reazione del governo cinese è stata quella di anzitutto dichiarare che sono stati gravemente violati i diritti umani della signora Meng e in secondo luogo chiedere alle autorità degli Stati Uniti e a quelle del Canada di rettificare immediatamente le azioni sbagliate. Quando la politica cinese usa questo linguaggio ideologico, cioè rettificare le azioni sbagliate, è il segno del massimo, della massima furia e del massimo sdegno. La rete, cioè il web, è impazzito letteralmente. Ci sono stati sull'hashtag mandarino naturalmente, Huawei Meng arrestata, 140 milioni di contatti ieri e decine di migliaia di commenti. Le teorie del complotto naturalmente, quando c'è questa massa di commenti, sono enormi, però tra quelli che pensano alla teoria del complotto, per esempio, c'è il direttore cinese del Global Times, un giornale bilingue di Pechino che è controllato dal Quotidiano del Popolo, quindi è un giornale comunista, nazionalista, ma il cui direttore, che io conosco e che leggo sempre ogni mattina perché è importante quello che dice, è piuttosto libero per essere un commentatore cinese di mettere per iscritto pensieri che magari formalmente il governo non pensa di rendere noti, e lui fa un po' il portavoce, fa un po' il gioco che vuole. Ebbene, lui è uno di quelli che ha sostenuto immediatamente, siccome Huawei batte gli americani sul mercato, gli americani, comportandosi da canaglie, cioè rogue, che è l'aggettivo che usano gli americani per gli stati canaglia, bene, cercano di pugnalarla e di fermarla.
Ecco,
sì. Poi naturalmente
vediamo ora il lato americano della faccenda, e saluto Andrew Spannaus, giornalista basato a Milano.
Buongiorno.
Ecco, tenendo in considerazione la guerra commerciale in corso tra Cina e Stati Uniti, la tregua di 90 giorni stabilita proprio mentre avveniva l'arresto, molti vedono, l'abbiamo sentito in questo arresto, una presa d'ostaggi in una guerra per la supremazia tecnologica. Da parte americana, come la si vede?
Intanto bisogna ricordare come succedono queste cose, cioè si tratta di un tribunale dello Stato di New York, quindi non è stata la Casa Bianca a ordinare questa cosa. I tribunali americani possono intervenire, soprattutto quando hanno a che fare con la finanza e il commercio, possono intervenire in modo a volte abbastanza forte, e si fa utilizzando degli strumenti di diritto internazionale che, se vengono accettati da altri paesi, sono validi. Quindi se il Canada,
separazione dei poteri,
detto,
quindi
se il Canada accetta, come abbiamo sentito dire, se un giudice canadese accetta la richiesta americana, allora diventa legittima la cosa. Poi chiaramente uno può appellarsi ad altre fonti di legge, ma così comunque la cosa ha una sua validità. È chiaro che rientra comunque in una strategia americana che è evidente, cioè abbiamo una situazione dove la Cina e Huawei viene visto come una minaccia per gli Stati Uniti. Il governo americano ha già bloccato parzialmente l'attività di Huawei negli Stati Uniti, soprattutto di reti, di infrastrutture, per un motivo molto chiaro. Huawei costruisce, ma produce i propri componenti, o il proprio firmware, cioè il software di base dei suoi device, lo fanno in un modo che non è facile verificare da fuori. Quindi, invece di avere componenti standard, hanno qualcosa che gli Stati Uniti non riescono a controllare bene e quindi non si fidano.
Arriviamo subito a questa battaglia sul 5G, ma prima vorrei chiedere a Marzio Minoli della nostra redazione economica quale effetto ha avuto questo arresto sui mercati finanziari.
Sì, buongiorno. Ha avuto l'effetto che abbiamo visto un po' tutti, con pesanti ripercussioni soprattutto sui mercati europei, ma non solo. Bisogna dire però una cosa: lunedì c'era stato stata la reazione inversa all'annuncio di questa fribile tregua tra Cina e Stati Uniti. Lì i mercati avevano reagito in senso opposto, quindi salendo, e molti analisti reputano che sia lunedì sia ieri i mercati hanno reagito troppo, c'è stato un overreacted, come si dice in inglese, quindi hanno reagito in maniera un po' poco razionale, anche perché non bisogna dimenticare che globalmente i mercati stanno vivendo un periodo di fragilità dovuto anche alle condizioni macroeconomiche del mondo, quindi c'è una crescita in rallentamento. E quindi ecco, la costante è una grande volatilità sui mercati, ogni minima notizia li fa muovere violentemente in su e in giù.
Ecco, passiamo alla questione dello sviluppo della rete mobile 5G e coinvolgo a questo punto Alessandro Longo, è giornalista specializzato in nuove tecnologie. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Alessandro Longo, spiegaci un po' a noi che non siamo nerd in cosa consiste questa nuova frontiera del 5G e come mai la Cina sembra essere dominante in quest'ambito.
Sì, noi adesso stiamo utilizzando con tutti i nostri cellulari il 4G, la quarta generazione, vero? Il 5G è la prossima generazione, già debuttato negli Stati Uniti, in Cina stesso arriverà l'anno prossimo, nei principali paesi europei arriverà l'anno prossimo, e tutti gli analisti dicono che sarà una rivoluzione, perché a differenza dei cambiamenti che ci sono stati prima, dal 3G al 4G, il 5G è proprio un salto generazionale importante, una rete completamente nuova che entra laddove finora la rete mobile non si era avventurata, quindi anche negli ospedali, per esempio, nelle fabbriche, in modo più preciso andrà a controllare i robot, andrà a controllare gli apparecchi medici che ci possiamo portare appresso per essere sempre in contatto col nostro medico, con l'ospedale. Ci sono insomma delle rivoluzioni che permesse dalla tecnologia 5G, insomma dalle sue nuove caratteristiche, delle rivoluzioni che profondamente possono cambiare il modo in cui lavoriamo, il modo in cui ci curiamo, il modo in cui comunichiamo, addirittura si parla di ologrammi con sì, il 5G al posto delle videochiamate, perché insomma è una tecnologia che permette, in modo semplice, permette delle cose che finora non sono state possibili.
E come mai la Cina è dominante in quest'ambito?
Ecco, Huawei è dal 2015 il produttore leader delle tecnologie di rete, quindi il 4G al momento, vero? Questa dominanza si estenderà probabilmente anche nel 5G, a meno che non ci siano appunto questi conflitti globali che poi estromettano Huawei dalla competizione. Huawei, come anche un po' ZTE, ha un grossissimo vantaggio competitivo, unico, cioè lo Stato cinese assicura alle compagnie domestiche come Huawei e ZTE una fetta assicurata del mercato locale, domestico, e proprio una quota riservata alle aziende che sono cinesi. Questa è una quota però molto importante, il 50% dei ricavi di Huawei viene dalla Cina, quindi ha un grossissimo vantaggio dei ricavi assicurati che nessuna azienda occidentale può avere, nessuna azienda occidentale ha questa riserva di mercato domestico, quindi ha una cassa molto ricca grazie a questi ricavi assicurati, a questa rendita assicurata, e lì può investire fortissimamente in innovazione. Adesso al momento sta investendo 20 miliardi di dollari in ricerca e sviluppo, quindi ha una capacità fortissima di sviluppare nuove tecnologie e porsi quindi avanti a tutti i competitori, anche occidentali. Sì. Sta facendo fortissimi accordi con operatori europei per sviluppare,
appunto,
il 5G.
In Europa la diffusione del 5G, della rete 5G, a che punto è?
Sì, come dicevo prima, al momento il 5G non è ancora arrivato in Europa, arriverà all'inizio o metà dell'anno prossimo, a seconda dei paesi, però ci sono già da alcuni anni sperimentazioni nelle principali città, e Huawei in molti paesi europei, tra cui anche l'Italia, ecco, ha fatto degli accordi con molti operatori, quindi è avanti per gli accordi. Insomma, se tutto resta così, è molto possibile che in Italia, come in altri paesi europei, le tecnologie del 5G saranno con marchio Huawei.
Ecco, Marzio Minoli, a che punto sono le cose in Svizzera?
Sì, beh, in Svizzera Huawei chiaramente è presente, ha un accordo sia con Swisscom sia con Sunrise. E hanno già fatto dei test, hanno fatto dei test a Oerlikon, a Zurigo, sulle queste antenne 5G che sono andati molto bene, dicono di aver battuto anche un record mondiale di velocità, adesso io non sono un esperto, non so giudicare, talmente bene che hanno già messo un'altra antenna anche a Lax nei Grigioni, quindi è ben presente.
Alessandro Longo, gli Stati Uniti però sono intervenuti presso molti paesi, l'Australia, la Nuova Zelanda, il Regno Unito, la Francia, Germania, mettendoli in guardia e dicendo attenzione, se lasciate che Huawei installi la rete 5G potrà facilmente spiarvi e spiare le vostre aziende. È una messa in guardia giustificata?
Tutto nasce dal 2012, quando non c'era Trump c'era ancora Obama, c'è un rapporto del Congresso che dice nel 2012 attenzione, le tecnologie Huawei possono nascondere delle spie che chiaramente messe nelle tecnologie rete poi mettono a rischio l'intera infrastruttura critica di un paese, quindi tutte le informazioni strategiche, anche quelle militari, anche insomma quelle economiche, finanziarie che passano dalle reti. Quindi da dopo questo allarme del 2012 del Congresso americano, molti operatori americani hanno smesso di usare Huawei e cose simili sono successe in Australia, Nuova Zelanda, il Regno Unito ci sta pensando, pare, ancora non c'è nulla di ufficiale, quindi al momento ancora l'Europa non si è allineata a quanto richiesto dall'America, quindi Trump sappiamo che ha chiesto di non usare tecnologia cinese, però ancora al momento l'Europa non ha ancora preso questa posizione radicale anti-Cina.
Però da un punto di vista proprio tecnologico è una cosa vera. Chi mette questa infrastruttura alla fine potrà spiare aziende, persone.
Sicuramente
tutto.
È possibile, sicuramente è possibile, nel senso che è tecnicamente possibile. Ne ho parlato con molti esperti, mi dicono non lo so, nessuno lo può sapere con certezza, perché è come cercare la spia, insomma, messa in un chip anche o in qualche insomma porzione nascosta del software, è come cercare un ago in un pagliaio, è veramente molto difficile riuscire a scoprirla se c'è. Sicuramente è possibile che ci sia, e il problema principale che ci dobbiamo porre a livello geopolitico è questo, cioè è uno Stato, un'azione, si può permettere di affidare le proprie infrastrutture critiche a una potenza, insomma a un'azienda in qualche modo controllata da una potenza che alleata non è? È la prima volta nella storia che succede una cosa del genere. Non è mai successo che la Russia, per esempio, mettesse le tecnologie per i telefoni americani durante la Guerra Fredda. Non è mai successo prima, quindi è chiaramente la conseguenza di un'economia globalizzata dal digitale, dalle tecnologie, il motivo per cui siamo arrivati a porci questo problema.
Sì, solo Marzio perché... Minoli, volevi aggiungere qualcosa?
Sì, no, solo per precisare che BT Group in Inghilterra, l'ex British Telecom, ha detto effettivamente che attualmente devono andare su Huawei perché gli altri due concorrenti, Nokia e Ericsson, attualmente non hanno una tecnologia così avanzata e soprattutto a quei costi.
Certo. Andrew Spannaus, da parte statunitense c'è da anni una palese diffidenza appunto su queste cose. Abbiamo sentito anche dei sospetti ripetuti ieri da John Bolton, il consigliere alla sicurezza nazionale. Ma questo avviene su quali basi? Perché può essere anche un modo per discreditare un concorrente pericoloso.
Ci sono diversi aspetti anticinesi qui che possono essere giustificati, come è appena stato detto, in un'ottica strategica. Allora, intanto alcuni produttori americani hanno messo dei backdoor, quindi delle porte su retro, modalità di accesso per le agenzie di intelligence sull'equipaggiamento americano. Quindi noi sappiamo che è possibile perché è stato fatto negli Stati Uniti. Quindi se l'abbiamo fatto noi, lo possono fare i cinesi sicuramente. E l'idea di affidare appunto le proprie infrastrutture strategiche a un altro paese che si vede come concorrente chiaramente desta preoccupazione negli Stati Uniti. Quindi abbiamo una situazione dove già la guerra cyber, cioè una competizione a livello di reti elettroniche informatiche, è molto importante, è importante a livello di proprio di sicurezza nazionale, questioni strategiche, e poi è importante anche a livello commerciale. Quindi negli Stati Uniti non si vuole permettere alla Cina di avere un'entrata, un controllo di questo tipo. Quindi si fa un'azione sulla base della sovranità nazionale, poi con principi di diritto internazionale, ma ricordiamoci, viviamo ancora in un mondo dove gli interessi nazionali strategici prendono comunque precedenza quando si tratta di certe decisioni. L'ultima cosa che farei notare è che viene arrestata in base alla con l'accusa di aver fatto commercio, ha girato le regole sull'Iran. Anche questo è molto importante perché gli Stati Uniti temono molto che altri paesi, partendo dalla Cina, ma che potrebbero coinvolgere l'Europa, cerchino di aggirare quello che è la politica americana di sanzioni contro l'Iran, non sì. tanto solo per l'Iran, ma per dimostrare chi gestisce, chi comanda un po' nell'economia internazionale.
Certo, un'affermazione di potere. Io coinvolgo la professoressa Alessia Amighini, economista all'Università del Piemonte Orientale, co-direttrice del programma Asia dell'ISPI di Milano. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Abbiamo sentito, professoressa Amighini, vorrei sentire il suo parere su questa guerra in corso tra Stati Uniti e Cina sul 5G. La domanda qual è? Se preferiamo farci spiare dai cinesi o dagli americani a questo punto?
Sì, allora non è proprio una scelta così netta e così facile. Perché innanzitutto il tema di essere spiati da un alleato è relativo, nel senso che un'alleanza è tale e, insomma, su vari fronti, quindi non c'è un vero tema di, diciamo, di spionaggio tra alleati. Il tema della scelta a cui tutti i paesi siamo chiamati in ambito tecnologico, che poi è quello che diventa più importante in questo momento, perché le tecnologie nuove, e il 5G lo sarà ampiamente, controlleranno tutta la manifattura robotizzata, digitalizzata, tutte le utenze, i servizi, anche quelli chirurgici per esempio, o le reti di ospedali, di scuole, di ministeri, tutto il sistema paese, non solo quello industriale, ma la struttura digitale di un paese sarà controllata da queste tecnologie. Quindi essere passivi di ritorsioni da parte di un non alleato di questo tipo, che quindi è senza precedenti, è molto influente e può farsi valere in modo, diciamo così, subdolo, un po' surrettizio, certamente non può essere paragonato alla dipendenza, chiamiamola così, da una, come oggi succede, dai server di Google piuttosto che di altro. Sì. Questa è una dipendenza, se vogliamo, economica.
Sì.
Cioè, mentre l'altra è una dipendenza che di fatto, oltre ad essere economica, perché le royalties su questo possono essere molto costose, e quindi una dipendenza economica, ma è poi una dipendenza politica, perché nel momento in cui uno chiude, diciamo, la rete, i paesi sono in ginocchio. Quindi sì. Non è la stessa cosa.
E quindi se vediamo questa disputa che c'è oggi, che si è vista con questo arresto, sì. se la collochiamo nella guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti, è vero che questa sul 5G è un po' la madre di tutte le battaglie?
Certamente, senza dubbio. Questa è la tecnologia 5G, nella fattispecie, è quella che comanderà tutto o darà il corso a tutte le altre tecnologie di frontiera sulle quali la Cina ha dichiarato ufficialmente al mondo e ai cittadini cinesi inclusi di voler diventare leader mondiale entro poco tempo, sì, 2025 e poi a seguire di qualche anno, e quindi certamente questa è la tecnologia da monitorare e da controllare molto bene in tutti i sensi, per evitare di finire in una trappola senza saperlo. La Cina è molto attiva nella definizione degli standard, che sono il vero campo di battaglia delle guerre oggi, che non sono tanto fredde in realtà, perché questi strumenti hanno il potenziale di poter essere molto aggressivi, anche se non in senso fisico, ma immaginiamo cosa possa succedere a reti di ospedali o di trasporti che vengono bloccate per qualche motivo. Certamente è un problema di sicurezza, così come potrebbe esserlo in altre circostanze. Quindi questa diciamo, sfida aperta è diciamo, equiparabile ad una vera e propria guerra per definire gli standard che i cinesi nel 5G tengono molto sott'occhio. Nell'International Technology Union, Telecommunication Union, i cinesi sono attivissimi perché vogliono loro definire gli standard sul 5G. Nel momento in cui li definiscono loro, tutto il mondo deve seguire, perché non ci saranno due 5G diversi, ce ne sarà uno solo, perché l'economia di scala e poi la rete funzionerà se tutto il mondo usa la stessa. Quindi in queste organizzazioni più o meno diciamo non so, sono private di fatto, però gestiscono la standardizzazione tecnica, gli altri paesi devono essere molto presenti e molto agguerriti per senso tecnico per evitare che la Cina definisca i propri standard e quindi di fatto metta comunque gli altri in una situazione di follower.
Alessandro Longo, allora c'è questa battaglia in corso, abbiamo visto la Cina sta per definire gli standard, si sta affermando come leader sul 5G, gli Stati Uniti sono intervenuti per cercare di arginare questa cosa, cosa vedi all'orizzonte?
Beh, al momento è molto possibile un'escalation ulteriore, dicono alcuni esperti con cui ho parlato, cioè la Cina ha interesse a proteggere i propri interessi, perdonate il gioco di parole, quindi è inevitabile che andrà probabilmente a una guerra commerciale che può anche essere guerra diplomatica fino al ritiro dell'ambasciatore cinese negegli Stati Uniti. Però Huawei e altre aziende cinesi hanno molto da perdere in questo conflitto, come è stato detto, se l'America riuscirà a vietare l'utilizzo, il commercio, la collaborazione commerciale con Huawei. Ecco, per Huawei sarà tragica, dicono molti, perché Huawei, per esempio, si fonda per i propri cellulari, si fonda su sistema operativo Android, che è controllato da Google, che è un'azienda americana. Quindi, insomma, è un grosso problema per Huawei e la Cina farà di tutto, farà veramente di tutto per proteggere questo campione nazionale, probabilmente prima di arrivare a tensioni di tipo politico si farà molta diplomazia e si cercherà anche di avanzare in termini di competizione commerciale, quindi si farà notare, per esempio, come è stato anche detto in trasmissione, che Huawei è molto avanti sul 5G e se dovesse ritirarsi dalle sperimentazioni ci sarà un danno in Europa, nella stessa Europa, ma anche un po' negli Stati Uniti c'è già forse questo danno, non è chiaro al momento, cioè intendo, se Huawei collaborerà meno con gli operatori occidentali ci sarà un ritardo nel lancio e nello sviluppo del 5G, forse in Occidente. Quindi chiaramente l'interesse dell'innovazione è che tutti collaborino bene tra le parti, però bisogna anche dire che l'interesse dell'innovazione si deve anche sposare con altri interessi di carattere politico, la sicurezza delle nostre infrastrutture, ma anche di carattere commerciale e di competizione geopolitica. Cioè, intendo, non ha del tutto torto Trump quando dice che la competizione con la Cina al momento è sbilanciata. Abbiamo detto prima, Huawei ha un vantaggio competitivo che nessuna azienda occidentale ha, solo per il fatto che in Cina l'economia non è libera, non c'è la libertà di un'azienda europea o americana di andare in Cina e competere ad armi pari con i giganti cinesi, non c'è questa libertà, non siamo sullo stesso campo, un campo da gioco è un pochino sbilanciato, ecco, a livello globale.
Un campo da gioco sbilanciato, professoressa Amighini, e quindi cosa vede lei all'orizzonte nello svolgimento di questa battaglia commerciale? In conclusione.
Allora, magari la battaglia commerciale in senso stretto avrà una tregua, così come hanno voluto mostrare al G20 argentino scorso fine settimana. Ma la Cina, in quanto a reazione all'arresto della Meng, di solito non vuole, storicamente è sempre stato così, arrivare a scontri diretti. Quindi questo ci lascia sperare che possa in qualche modo aggirare dal punto di vista, diciamo, della reazione, questa modalità molto confrontational appunto degli Stati Uniti o attraverso il Canada e cercare di addivenire a soluzioni molto più, diciamo, condivise. Questo è sempre stato, insomma, il suo modo. Certamente c'è anche il tema di una reazione dovuta semplicemente alla necessità di non perderci la faccia, come si suol dire. Quindi questa è una mossa garibaldina e quindi io devo reagire in modo da rimanere a livello, perché altrimenti insomma, ci perdo un po' la reputazione. Cosa possano fare? Non lo sappiamo, perché sono sempre molto prudenti i cinesi, a differenza forse della modalità poi più vicina alla nostra, impulsiva, motivata certamente, ma di diverso stile. Il cinese ci pensa un attimo. Vediamo, dalla reazione cinese dipenderà molto del corso di questa vicenda, perché certamente i ferri corti ci stiamo già da tempo. Questo
certo.
non dobbiamo continuare a chiederci, ci siamo già pienamente.
Sì. I guanti sono stati tolti.
Assolutamente, quindi dobbiamo capire che direzione potrà prendere, per capire che misure prendere noi in Europa, perché noi siamo esattamente in mezzo, non solo geograficamente, siamo in mezzo tra due giganti e l'Europa ha molto da pagare o da poter beneficiare dell'esito di questa, diciamo, sfida.
Certo, l'Europa è di fronte a delle decisioni importanti, dovrà decidere se o no permettere che il suo 5G verrà introdotto da Huawei, dalla Cina, oppure no. Noi staremo a seguire questa vicenda, come vedremo come andrà a finire, se ci sarà un'estradizione della signora Meng. Io ringrazio molto i nostri ospiti per essere stati con noi questa mattina. Un saluto a voi che ci avete seguiti. Modem torna domani. State bene.